smaltimento delle vecchie centrali, che dovrebbe aver stilato insomma una lista di luoghi che possono essere insomma utili per lo stoccaggio. La notizia è che la prima proposta della Sogin sul sito del deposito nazionale per i rifiuti nucleari potrebbe arrivare entro i primi mesi del 2013, ma naturalmente insomma già si prevede, perlomeno il ministro Corrado Passera già prevede alcune opposizioni da parte dei comitati locali, insomma la famosa sindrome NIMBY. Dove saranno stoccati allora questi rifiuti? Di quanti rifiuti si tratta? Insomma, ne parliamo insieme al nostro ingegnere Ascanio Vitale. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao Francesco.
Allora, Ascanio, dopo il referendum noi pensavamo che di nucleare non si sarebbe più parlato, no? E invece bisognerà tornare a parlare di nucleare perché bisogna stoccare questi rifiuti, no? Allora, si dice che questa lista potrebbe comparire già nei primi mesi del 2013. Qualcuno dice che la lista già esiste ma ancora non viene resa nota. In ogni caso, sembra che nessuna regione voglia ospitare queste scorie.
Sì, è una triste verità, è una triste incombenza a cui non possiamo rinunciare, perché è l'impegno che l'Italia ha preso nel momento in cui nel 1987 ha votato per la chiusura degli impianti nucleari. Ci siamo ritrovati ovviamente quello che comunque era prevedibile a fine ciclo, cioè la gestione delle scorie, che non si limita semplicemente alle scorie provenienti dalle barre utilizzate all'interno delle centrali, ma tutti gli apparati, tutti gli impianti delle stesse centrali, che pure sono a ridotta radioattività ma sono scorie da smaltire, e allo stesso modo i 100 metri cubi all'anno circa di rifiuti ospedalieri che vengono prodotti dal sistema sanitario.
Allora, ti leggo una dichiarazione del ministro Corrado Passera che dice, a proposito di questo deposito, no, che per le scorie, dice: il deposito sarà realizzato nell'ambito di un parco tecnologico e può costituire un'occasione per ricadute importanti per il territorio che si aggiunge alle compensazioni previste, cifre che possono essere molto rilevanti. Sembra quasi un affare ospitare questo deposito.
Beh, se pensi che nella recente legge sulle liberalizzazioni, un decreto che è stato pubblicato dal governo Monti, è stato escluso, cosa che era già comunque prevista da un decreto Prodi, il parere delle comunità locali per la scelta di questi siti. C'è da dire tra l'altro che...
Cioè, aspetta, scusami Ascani, è stato escluso nel senso che le comunità locali non possono esprimere il loro parere né favorevole né contrario?
Solo, ma la gestione dell'apparato che si dovrebbe muovere intorno a questo deposito unico di cui si parla, almeno da parte governativa, è completamente in mano alla gestione militare, per cui sarà segretata, saranno aree difficili da monitorare soprattutto per i media e per il pubblico, quindi c'è un'ipocrisia di base sulla questione delle compensazioni, perché si può parlare di compensazione nel momento in cui c'è un accordo tra le comunità locali e il governo sulla gestione di questi siti. Tra l'altro ragioniamo sul fatto che nel 1987 fu aperta la Sogin, che è la società di gestione per gli impianti nucleari. Questo ente pubblico si doveva prendere carico del decommissioning delle centrali e aveva posto allora termini ancora incerti, che poi hanno cominciato a defilarsi. Alla fine degli anni 90 si parlava del 2008 per chiudere il decommissioning, a oggi non è stato fatto praticamente nulla, abbiamo soltanto mandato le barre di uranio che erano all'interno delle centrali, e abbiamo il 98% di questo materiale è partito per la Francia e l'Inghilterra per essere riprocessato. Gran parte di questo comincerà a tornare dal 2015 al 2025 in treni nucleari che riporteranno questi rifiuti nucleari riprocessati e avranno bisogno di un deposito, almeno uno, se non più di uno.
Ascanio, secondo te è una buona idea dal punto di vista tecnico fare un unico deposito? Cioè, come funziona in questi casi?
Personalmente non sono favorevole, ho sentito addirittura di discussioni di un deposito unico europeo, trovo che la cosa sia estremamente pericolosa, anche perché l'Italia ci ha insegnato a come noi gestiamo anche soltanto i depositi esistenti, che sono altamente inquinanti per tutte le zone circostanti. Sono stati rilevati più di una volta inquinamenti di falde acquifere, così come dispersione di materiale radioattivo a bassa radioattività e materiale liquido. La storia di questi impianti è nota, così come è nota la scelta che il governo fece nel momento in cui decise di mettere un deposito unico di carattere geologico a Scanzano, che fu una decisione sconsiderata, elaborata in 18 mesi da tecnici dello Stato senza neanche interpellare la comunità scientifica.
Ma Ascanio, quali possono essere i pericoli di questi, diciamo, di queste scorie, no? Di questo stoccaggio? Cioè, che cosa può succedere?
Possono succedere tante cose. Tanto per cominciare, un deposito geologico è una pazzia per il semplice fatto che sul territorio italiano zone antisismiche, l'abbiamo imparato anche recentemente col triste terremoto dell'Emilia, non esistono. Quindi andare a sotterrare per quanto controllati i fusti in zone che si ritengono immuni da qualsiasi attività sismica è di per sé un'ignominia scientifica. Al di là di questo c'è una questione di alta pericolosità dei materiali che vengono contenuti in questi fusti, e i fusti non hanno una durata illimitata, per cui c'è bisogno piuttosto di depositi in superficie, magari più di uno, anche se la cosa è dura da accettare, ma metterli tutti quanti insieme in un unico deposito potrebbe significare una catastrofe nel momento in cui i sistemi di controllo non funzionassero. L'abbiamo visto come su cosa è successo a Fukushima. Fukushima, dopo l'incidente, il primo reattore, gli altri reattori sono rimasti incontrollati perché non c'era la possibilità di agire neanche in maniera remota sui sistemi di sicurezza e non c'era la possibilità di mandare nessuno sul posto. Quindi sappiamo che in caso di emergenza è molto meglio avere una quantità limitata di rifiuti da gestire piuttosto che un'unica quantità concentrata in un unico punto. La questione nodale è che noi dobbiamo gestire questi rifiuti per secoli, se non migliaia di anni. Quindi c'è bisogno di tecnologie, di un monitoraggio continuo dei fusti. Su base decennale devono essere controllati, su base secolare devono essere sostituiti. Quindi è un costo enorme per la comunità e è una lezione per noi che continuiamo a investire nel nucleare, perché l'Enel continua a investire nel nucleare all'estero. Sta costruendo centrali in Finlandia in consorzio con altre società dell'energia, quelle finlandesi, con la francese EDF, che recentemente si è comprata la totalità di Edison, società italiana che vende energia. Ebbene, i soldi che Edison guadagna ormai finiscono nelle casse di EDF, che li investe unicamente in nucleare. Quindi noi continuiamo a investire in nucleare nonostante non realizziamo la difficile eredità che poi viene da questo sistema.
Quindi continuiamo a rimandare, diciamo, il problema, anche perché, come dicevi tu, nel 2008 bisognava già individuare, no? Comunque bisognava già dare una risposta. Siamo arrivati al 2012 e prima o poi, insomma, queste scorie torneranno. Tra l'altro, c'è un investimento per questi depositi, per realizzarli, pari a 2,5 miliardi di euro. Sempre Passera aggiunge che la sicurezza non è in discussione. E poi, parole sue, per quello che saranno gli investimenti che sarà possibile fare e per l'occupazione qualificata che si può creare, questa è una localizzazione che più di un comune italiano può vedere come un'opportunità. Insomma, addirittura come un'opportunità più che come un pericolo. Ma che effetto ti fanno le parole del ministro Passera?
Spaventa la leggerezza con cui si affrontano questi temi e soprattutto con quanta ipocrisia si parla di alcune cose e poi se ne nascondono altre. Le stime del quantitativo di rifiuti da stoccare in Italia si aggira intorno ai. Attualmente in Italia abbiamo intorno ai 27-28 mila metri cubi, ne dovrebbero arrivare altrettanti da Sellafield e dalle Agri, sono i due centri francese e inglese che riprocessano i nostri rifiuti nucleari. Arriviamo a circa 45-50 mila metri cubi. Il resto possono venire da rifiuti ospedalieri, ma le stime di 60-90 mila metri cubi per il deposito unico nazionale mi fanno pensare che all'interno dell'accordo che l'Italia ha stretto con molte società estere, ripeto, le finlandesi, la francese, nei consorzi dell'EPR, due centrali, le uniche due centrali in costruzione, di nuova costruzione in Europa, che sono in Francia e in Finlandia, bene, probabilmente noi avremo sul groppone anche rifiuti nucleari provenienti da quelle centrali nel momento in cui si va a prevedere un deposito unico più grande di quello che in realtà dovrebbe essere.
Allora, diciamo che è un problema che bisogna affrontare, anche perché si parla di compensazioni, però le compensazioni, per quanto può capirne un profano come me, sono, diciamo, economiche. Però non ripagano, per esempio, la salute, la sicurezza. Cioè, come si fa a compensare invece le preoccupazioni di chi magari si vede, no? Si vede la propria regione individuata come sito per questo deposito nazionale?
So chi avrebbe il coraggio di andare in un parco scientifico che è attaccato a un deposito, l'unico deposito di scorie italiano. Onestamente la vedo abbastanza difficile la possibilità di trovare enti e università interessate a partecipare. Sicuramente la cosa verrà imposta dall'alto come ci si aspetta, perché come è stato e come succede anche con le grandi opere, con altre grandi opere, anche tra virgolette meno pericolose di questa. Il problema che mi pongo è sulla secretazione militare, sulla gestione, su tutto quello che non viene detto in funzione delle compensazioni. Il costo di queste operazioni è tra i 6 e gli 8 miliardi, non è di 2 miliardi e mezzo, perché il costo di 2 miliardi e mezzo probabilmente sarà unicamente per la costruzione costruzione del deposito unico, ma si devono contare i costi della gestione di questo impianto, i costi per i trasporti, per la messa in sicurezza di tutti gli altri depositi e i trasporti dagli altri depositi al deposito nazionale. Sono tante cose che il ministro Passera non dice. Parla di dare soldi nel momento in cui non riusciamo a raccogliere neanche lo stretto necessario per gestire il decommissioning delle centrali. Mi sembra strano che possano piovere miliardi come se fosse nulla.
Tra l'altro,
credo poco a queste promesse.
Ecco, tra l'altro poi Passera dice che ci sarà anche un'ampia consultazione pubblica, però da un lato dice questo, dall'altro dice ci troveremo ad affrontare problemi legati alla sindrome NIMBY, ma con il confronto e la forza della ragione credo che si debba andare avanti. Ma come si va avanti se le proteste dei sindaci addirittura sono datate già dagli anni 70 per quanto riguarda, diciamo, dei siti di stoccaggio di questi rifiuti? Cioè, i termini del confronto quali sono?
Appunto, ma la questione è, in 18 mesi decisero Scanzano dicendo che era una zona sismica, antisismica, era una zona assolutamente sicura per l'inquinamento delle falde. Si scoprì poi che c'era un crack nel guscio salino che era andato a essere sondato. Gli Stati Uniti in 25 anni hanno iniziato e concluso un sito di deposito, un deposito unico di scorie nucleare a Yucca Mountain, che ha fallito miseramente sotto gli imbrogli dello stesso governo, che continuava a dire che il sito funzionava perfettamente. Poi, per la fortuna e l'onestà di due ingegneri che lavoravano dentro, che hanno fatto uscire una serie di documentazioni, si è dimostrato che quel sito era un sito a perdere, non funzionava, ed era inserito in un contesto estremamente più sicuro, tra virgolette, almeno all'apparenza, di quello che sono molti siti italiani identificati come candidati. È un sito nel Nevada, in una zona montuosa estremamente lontana da qualsiasi centro abitato e da qualsiasi dalle falde acquifere principali, anche se comunque ha inquinato quelle limitrofe. Il pensiero di trovare in Italia un unico deposito di quella portata che possa dare gli stessi livelli di sicurezza e che comunque hanno fallito dopo 25 anni, e identificare questo sito nei prossimi mesi, mi sembra assurdo. Cioè, quello che io continuo a chiedermi è dove sta la comunità scientifica che dovrebbe partecipare. Cioè, l'ISPRA è stato interessato, ma non si capisce quale potere possa avere nella decisione dell'idoneità di questo sito, anche perché ha competenze che non sono direttamente connesse, non sempre. L'Agenzia per la sicurezza nucleare, che è stata istituita dal governo Berlusconi, dove è stato messo Veronesi come presidente, Veronesi è un nuclearista, una persona che ha saputo imballare una serie di balle mostruose agli italiani nel momento in cui si parlava di referendum. Ebbene, se questi sono gli unici enti che sono responsabili della scelta del deposito unico, lo dovranno fare in un tempo che è una frazione di quello che altri paesi hanno invece impegnato per studiare un sito e hanno fallito. Onestamente mi vengono i brividi. Cioè, non è una questione di compensazione, è una questione di trasparenza nelle decisioni e di compartecipazione da parte delle comunità locali.
Tra l'altro, quando ci è stato chiesto che cosa pensavamo del nucleare, insomma, mi sembra che la risposta del referendum sia stata inequivocabile. Quindi diciamo che una discussione, no? Un'ampia consultazione pubblica come quella che dice di voler fare Passera, in realtà una risposta l'ha già data l'anno scorso, e probabilmente sarebbe ancora peggiore, no? se ci facessero la stessa domanda, alla luce anche dei problemi che tu stai evidenziando. Tra l'altro, il deposito, ha detto il ministro, ci consentirà di metterci in linea con gli standard europei. Ma è ancora la solita storia che l'Europa ce lo chiede?
No, l'Europa ce lo chiede, siamo noi che lo dobbiamo fare, perché le centrali che abbiamo costruito, le quattro centrali, hanno prodotto dei rifiuti. Non possiamo, come una volta fece una battuta, mi ricordo, una battuta dell'ex presidente di Legambiente Realacci, che parlò di spedire le nostre scorie in Russia, perché in Russia le sapevano gestire, quando in realtà non apriamo il capitolo dei depositi di scorie nucleari in Russia. Ma la questione è, noi dobbiamo gestircela questa cosa, quindi in un modo o nell'altro dovremmo trovare uno o più siti dove stoccare questo materiale. Da un attento studio, da una compartecipazione delle comunità locali, dalla trasparenza nelle valutazioni e nel tempo sufficiente per cominciare a lavorare su questi siti. Sono anni che continuano a parlarne, sono anni che non si è fatto nulla. Da prima della decisione del governo Berlusconi di aprire al mercato del nucleare, di di ristabilire il sistema nucleare in Italia, già allora si parlava di identificare il sito, il deposito unico, e non si è fatto nulla, non è stata aperta una commissione, non è stata interpellata la comunità scientifica, non sono stati pubblicati studi né coinvolte le comunità locali. Oggi si dice che si riempiranno di miliardi e che verrà identificato in pochi mesi. A me sembra una di quelle promesse alla Berlusconi a cui speriamo di non abituarci più.
Allora Scagno, sicuramente torneremo su questo argomento perché diciamo, siamo appena all'inizio, adesso vedremo quello che succederà, però siamo in chiusura, ma una battuta ancora voglio rubartela, ma questa non dovrebbe essere, cioè potrebbe comunque essere una lezione per noi. Con te abbiamo parlato più volte nel corso dei nostri incontri settimanali dei cosiddetti costi nascosti, no? Ma questa vicenda delle scorie nucleari ci mette di fronte ad una responsabilità, cioè nel momento in cui noi facciamo un'azione, un investimento, dobbiamo assumerci le responsabilità perché prima o poi arrivano, no? E dobbiamo pagarle. Ma allora non sarebbe il caso di ripensare proprio le nostre azioni nella direzione della sostenibilità, perché comunque dobbiamo farci i conti.
Ma infatti il punto è questo: sulla questione delle scorie nucleari è ineluttabile che dovremmo gestirle. Facciamolo nella maniera migliore, non facciamo economie e non nascondiamo evitiamo, diciamo, dobbiamo essere trasparenti nelle procedure. Deve essere un qualcosa che noi stiamo preparando e dando alle generazioni future, e dovrà essere qualcosa di semplice gestione e che negli anni venga monitorato in continuazione. Questo sarà un costo, allora che ci serva da lezione per tutte le altre decisioni che stiamo prendendo. Questa ormai l'abbiamo presa, abbiamo invertito la rotta nell'87 e successivamente abbiamo riostacolato i programmi del governo. A oggi ci abbiamo questa triste eredità. Facciamo in modo che sia una lezione per tutte le altre grandi opere, tutte quelle scelte non sostenibili. Tra l'altro recentemente si parla di primari di centrosinistra, c'è stato il faccia a faccia tra Renzi e Bersani. Ebbene, nessuno dei due ha a programma una politica reale sostenibile. Entrambi nascondono in un politichese che fa veramente venire brividi una serie di soluzioni che aprono al mercato non sostenibile delle tecnologie per la gestione dei rifiuti, la mobilità. Vediamo di imparare dalle lezioni del passato e per una volta dimostrarlo nei programmi per il futuro.
Ecco, io ovviamente spero che questo tuo augurio sia seguito. Tra l'altro fino a questo momento mi sembra che diciamo i referendum, quindi il popolo, sia stato più saggio di coloro che ci governano. Torneremo comunque su questo argomento. Per adesso ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento la settimana prossima. Ciao Ascanio.
Grazie a te, a presto.